a cominciare dalle biblioteche circolanti, che erano delle strutture fatte apposta per portare la cultura laddove non c'era. È un processo inverso rispetto all'oggi. Il fruitore che va in biblioteca era la biblioteca che si spostava e andava dalle persone, ma anche i caffè, come ho avuto modo di dirvi e lo vedrete sul libro che vi ho segnato di Steiner, che vengono considerati un luogo importante di discussione, di elaborazione di idee, anche di cospirazione. Noi fortunatamente abbiamo la possibilità di vedere fra Gorizia e Trieste i caffè come ancora interni a questa tradizione. Infatti sono in genere degli spazi ampi con tavolini, giornali a disposizione, e nel Tomaseo per esempio ancora adesso si fanno presentazioni di libri. Chiunque di voi è stato in qualche altra grande città, io mi riferisco a Roma dove ho vissuto a lungo, sapete benissimo che la tradizione del caffè al bar rispetta tutt'altri ritmi, ha dei canoni completamente diversi. È difficile trovare dei caffè con locali così ampi nei quali ci si possa sedere tranquillamente e leggere indisturbati il giornale messo a disposizione dal bar stesso e intrattenersi in conversazione con una persona per un'ora consumando soltanto un caffè. La consumazione è veloce, rapida al banco. I caffè hanno questa importanza, sono luoghi di trasmissione delle idee e anche luoghi in cui maturano le nuove idee. Però ci sono anche le mostre d'arte e anch'esse sono come le biblioteche circolanti. Le conferenze per definizione non sono mai in un unico posto. Il conferenziere gira, va in lungo e in largo portando il suo contributo di idee, fecondando così la società con nuove idee, nuovi punti di vista. E ci sono anche le rappresentazioni liriche, le rappresentazioni teatrali, ma ci sono altri momenti che si caratterizzano per la loro novità nella sfera pubblica, dedicati questi ultimi in particolare a chi può pagare. Ora, comune denominatore di tutto ciò è che la cultura si diffonde a macchia d'olio e differenti strati sociali entrano a contatto con le nuove idee. A questo aggiungiamo le trasformazioni economiche e sociali importanti che si realizzano in questo periodo, con l'urbanizzazione crescente, lo spostamento vie più massiccio dalle campagne alla città, la crescita demografica dovuta a qualche progresso che viene compiuto in campo sanitario e anche nell'igiene, nel modo di vivere più igienico e che garantisce una vita un pochino più lunga, anche se non dimentichiamo che la vita media era molto molto l'età media era molto molto breve. Se non vado errato, noi qui abbiamo più o meno un'età media di circa 39-40 anni. Ecco, le aspettative di vita erano queste. Poi, per restare in campo sociale, abbiamo da segnalare come molto importanti le comunicazioni, lo sviluppo delle attività economiche e commerciali che portano le botteghe artigianali a svilupparsi ulteriormente e molte di esse a trasformarsi in opifici, portando con sé non soltanto una trasformazione di tipo quantitativo, ma anche di modalità organizzative, con l'introduzione di una iniziale divisione del lavoro. E tutto ciò però consente la comparsa sui mercati di beni di consumo a prezzi minori. E tutto ciò alimenta l'ambizione, anche l'illusione, la convinzione nell'illuminismo che si vada in questo modo realizzando una nuova uguaglianza e anche una nuova uguaglianza fra chi consumava la cultura, poteva comprare un libro, e chi riusciva grazie a una maggiore cultura più approfondita realizzare degli scambi e rompere le barriere culturali che lo recludevano in un determinato ambito socio-economico. Detto in altre parole, si favorisce una certa mobilità verticale. Il mondo, tutto sommato, va incontro ad una progressiva omogeneizzazione e cambia profondamente. L'affermazione di questi nuovi della cultura in questo modo determina anche un cambiamento degli stili di vita, dei comportamenti collettivi. Lo stile di vita strettamente legato allo stile di lettura, che diventa da intensiva a estensiva. Prima la lettura era intensiva, nel senso che nelle case di chi sapeva leggere e scrivere, i ceti medi, medio-alti, possedevano generalmente in casa un piccolo numero di libri, 3, 4, 5 libri, fra cui c'era sicuramente una Bibbia, c'erano delle opere di devozione, c'era un almanacco, magari un romanzo d'appendice, ed erano libri letti più e più volte. Ad esempio le Sacre Scritture, non era raro trovare persone che sapessero citare a memoria interi e lunghi brani, e vengono letti ad alta voce perché coloro i quali non sanno leggere e scrivere, gli analfabeti, possono avvalersi anche loro di questo nuovo clima e acquisire conoscenze e competenze che prima non avevano. Ma da intensiva diventa estensiva, non più la lettura a voce alta a tutti per favorire un allargamento dei fruitori, e non più pochi libri letti e riletti a ripetizione, ma visto il cambiamento che si registrava nel mercato con gli scrittori di Grub Street che producevano in continuazione, sfornavano opere a un ritmo sostenuto, la lettura diventa estensiva, si leggono più opere e la lettura diventa un'attività solitaria, individuale. Aggiungerei che è importante anche il passaggio dal latino alle lingue vive. Ecco, libri che vengono scritti non nel latino come era precedentemente, quindi riservati a ceti elevati e una cultura di classe, ma anche alle lingue vive, e così scrivendo delle opere nelle lingue vive, viene meno l'attenzione e l'intenzione di continuare a pubblicare libri di teologia, i quali perdono la preminenza. Con l'illuminismo si afferma dunque questa nuova figura dell'intellettuale scrittore e l'importanza che la cultura e la conoscenza assumono. E siccome noi spesso siamo portatori, noi maiestatico, siamo portatori di idee o di comportamenti, di convinzioni che sono radicate nel tempo, di cui non siamo consapevoli, sappiamo però che quel nostro punto di vista è vero. Un esempio concreto: noi siamo convinti, e ce ne convince l'esperienza che maturiamo semplicemente leggendo, guardando la TV o ascoltando gli altri, che in Francia la figura del professore, dell'intellettuale, sia una figura ancora di prestigio e di rilievo. Io non so se accade quello che accade qui, scene miserrime in cui probabilmente avranno anche suscitato la vostra ilarità. Nelle scuole superiori i professori vengono sbeffeggiati, hanno perso il loro ruolo, la loro autorevolezza. Il professore che sottopone lo studente ad una punizione, che certamente mai corporale, viene dal guido dei genitori che a prescindere prendono le parti del figlio. In Francia noi sappiamo che la figura sia dello scrittore che dell'intellettuale ha un'aurea di prestigio diversa. Dire in Francia che fai lo scrittore, dà un certo risalto alla persona e alla personalità. Dirlo qui, se capita di dire che faccio anche lo scrittore, se non ti considerano un morto di fame, sapendo benissimo quali sono i meccanismi dell'editoria, se non ti considerano tale, poco ci manca. Ma questa breve così digressione è per dire che con l'illuminismo si afferma l'idea che gli scrittori siano potenti, e l'illuminismo, badate bene, è vero, abbiamo l'illuminismo tedesco, l'illuminismo inglese, l'illuminismo tout court è di marca francese, e l'idea che gli scrittori siano potenti, l'idea di uguaglianza che è animata dagli scrittori, dagli intellettuali, che sono i protagonisti della Repubblica delle Lettere, è un'idea che ha lasciato le sue tracce a fondo nella società francese e anche nelle società limitrofe. Si afferma anche un'altra idea, che costoro, gli scrittori, gli intellettuali, tutti quelli che producono conoscenza, sono al di sopra dei confini politici. E quindi qualunque scrittore si occupi di questa attività, e non soltanto, badate bene, degli autori di grandi opere filosofiche, ma anche gli autori di libri di viaggi, scusate, di sceneggiature teatrali, di libretti d'opera, di nuovo, addirittura di pamphlet scandalistici o di libretti pornografici, gli autori di recensioni, di libri per l'infanzia. Il semplice svolgere questa attività, che consiste nello scrivere, subito colloca chi la svolge su un livello di superiorità rispetto non soltanto alle altre figure sociali, ma soprattutto al di sopra dei confini politici. È vero tuttavia che ci sono ancora gli scrittori sarà corona? Oddio. Dicevo, sì, ci sono grandi scrittori e gli scrittori meno conosciuti, e i grandi scrittori sono ancora sotto tutela del mecenate, mentre gli altri si mettono sul mercato. Quale sarebbe secondo voi in questo frangente l'opinione, l'idea degli illuministi rispetto a queste due tipologie diverse di scrittori? L'idea di cui sono portatori è che l'attività culturale, l'attività intellettuale è un'attività libera per definizione, che rende libero l'uomo che la svolge e coloro che ne usufruiscono. E per essere liberi, dunque, bisogna liberarsi dal controllo, bisogna rompere i legami con il mecenate, dal controllo del mecenate. È necessario questo perché come si fa a costruire delle opinioni imparziali se lo scrittore non è indipendente e imparziale? Questo vedete che è alla base di un interrogativo che ancora oggi caratterizza le società occidentali, in particolare sulla libertà di informazione e sul ruolo del giornalista. Ci si chiede spesso se è vero che esista la libertà del giornalista, come si può considerare libero e imparziale, indipendente, un giornalista che lavora per un giornale che è un'azienda commerciale, che deve fare profitti, deve vendere e fare profitti e risponde a determinati interessi, sia economici sia politici, dei gruppi editoriali che lo detengono. Messa da parte questa incursione rapidissima dell'oggi, individuiamo il punto cruciale dell'illuminismo. Dopo che in questo modo, ossia attraverso l'uso estensivo, massiccio della conoscenza e della cultura, della sua diffusione, si è fatta dell'opinione pubblica una forza politica, il punto è fino a che punto si può usare questa forza per introdurre un cambiamento sociale e politico. E siccome per essere reale e concreto il cambiamento sociale e politico non può limitarsi a piccole aree, a isole felici della società, nella fattispecie le città, dove c'è rigoglio culturale, maggior sviluppo economico, ma anche nelle campagne. Il punto è come le idee illuministiche penetrano nelle popolazioni rurali. Se consideriamo che i libri erano scadenti proprio a causa del fatto che c'era questa grande produzione, erano economici, erano versioni semplificate di romanzi, circolavano molto biografie di famosi criminali di allora, degli almanacchi, dei libri che erano i consigli per i contadini, delle parafrasi di romanzi cavallereschi e medievali. Tutto questo in realtà pone un problema ben più significativo, ben più importante, che è quello del problema del rapporto fra l'alta cultura e la cultura popolare. Ora non voglio assolutamente dire che questo rapporto riceve un ausilio importante dalla figura del domestico. Però voglio introdurre questo riportando alla vostra attenzione Probabilmente molti di voi avranno visto delle serie televisive, una è Downton Abbey, l'altra è La Regina Vittoria, e sono delle serie, io ne ho viste qualcuna con mia figlia, in cui la vita nelle stanze, nelle cucine, nelle stanze della servitù, ha un ruolo molto importante. Dal punto di vista quantitativo mi sembra che Downton Abbey dedica tanto tempo alle vicende della famiglia aristocratica che possiede quel maniero, quanto forse qualche cosa di più a tutta la servitù, a quel gruppo numeroso di servitori, di camerieri e così via. È un ruolo importante in questo senso, nel definire meglio i problemi del rapporto fra cultura alta e cultura popolare e quale può essere il ponte di collegamento fra l'uno e l'altro. Perché? Perché le case aristocratiche che avevano bisogno di personale di servizio erano moltissime e si avvalevano, visti i bassissimi costi, le remunerazioni erano molto basse, considerato che avevano vitto alloggio e dovevano considerare già un onore poter servire in una casa, vivere in una casa nobiliare con tutti quei comfort in mezzo al bello, piuttosto che non nei squalidi tuguri da cui provenivano, spesso da misere casupole delle campagne. Ebbene, l'alto numero della, chiamiamola per comprenderci, della servitù è una sorta di trade union che assottiglia la differenza fra i signori e il volgo e riesce a, da una parte, portare pian piano a conoscenza diretta dei signori le esigenze e la realtà del volgo, dall'altra educare in qualche maniera, affinare gli stili di vita, le maniere delle famiglie di provenienza, perché a corte si imparava un modo nuovo, totalmente nuovo, di stare in società. E quindi diciamo, il tema cultura popolare e alta cultura ha in questa figura un soggetto, io direi, piuttosto importante.